Domenica. Buonasera anche ai nostri ospiti da Movisol, Movimento Solidarietà e Diritti Civili, movimento riferibile all'economista statunitense Lyndon LaRouche. Liliana Gorini e Andrew Spannaus, buonasera, grazie per la pazienza portata.
Di niente, buonasera di nuovo.
Andrew Spannaus, buonasera anche qua. Io vorrei ricominciare a dialogare su una notizia, insomma, un aspetto che voi avete sempre denunciato, che è quello evocato, per esempio, da un personaggio che spesso le cronache hanno definito bizzarro, no, per i suoi comportamenti, per le sue continue gaffe, ossia il principe Filippo d'Edimburgo, e poi bizzarro non è, che è quello della riduzione, in qualche modo, dell'enorme popolazione mondiale. Voi ne avete sempre parlato, avete sempre denunciato questo rischio e questo pericolo, è vero, Liliana Gorini?
Sì, assolutamente, assolutamente, e ha molto a che fare con i piani di guerra, perché si rifà all'idea malthusiana che la popolazione appunto vada ridotta anche con le guerre, le epidemie, le carestie, e il loro obiettivo è quello di ridurla a 2 miliardi di abitanti, quindi siamo 5 miliardi di troppo, secondo...
Ecco, sono arrivato qua perché qualche giorno fa, e ne ha parlato il Corriere della Sera, quindi non ne ho parlato io in un momento di impazzimento generale, il Corriere della Sera ha così candidamente pubblicato questo articolo: creato il virus che può uccidere la metà della popolazione mondiale. I ricercatori dell'Erasmus Medical Center di Rotterdam, Olanda, Paesi Bassi, hanno prodotto una variante estremamente contagiosa del virus dell'influenza aviaria H5N1, in grado di trasmettersi facilmente a milioni di persone, scatenando così una pandemia. Gli scienziati, guidati dal virologo Ron Fouché, credo si dica così, hanno scoperto che bastano 5 modificazioni genetiche per trasformare il virus dell'influenza aviaria, che finora ha ucciso 500 persone nel mondo, in un agente patogeno altamente contagioso che potrebbe scatenare una pandemia in grado di uccidere la metà della popolazione mondiale. La sua elevata capacità di diffusione è stata dimostrata in esperimenti condotti sui furetti, che hanno un sistema respiratorio molto simile a quello dell'uomo. Che dobbiamo fare di un articolo del genere pubblicato candidamente dal Corriere della Sera? Lo chiedo a entrambi voi, perché insomma...
Naturalmente preoccuparci, perché è indice di una politica purtroppo esistente, sembra una cosa da complottisti, ma effettivamente esistono questi piani, esistevano al tempo del Club di Roma di Peccei, mi ricordo che andavamo allora a sfidarlo, adesso non vive più, però andavamo a sfidarlo a ogni conferenza, in cui l'uomo veniva visto appunto come l'elemento negativo sulla terra che va eliminato, e così come anche molti vedono l'uomo come la causa dei cambiamenti climatici. Spesso e volentieri l'essere umano viene messo al bando come qualcosa che dà disturbo sulla terra, e sono gli ambientalisti, sono il World Wildlife Fund, appunto diretto dal principe Filippo d'Edimburgo, e che vorrebbe rinascere appunto anche lui in un virus letale, per questa politica malthusiana di eliminazione della popolazione, anche abbastanza razzista, perché chiaramente loro vorrebbero cominciare con l'eliminare la popolazione di paesi, di continenti come l'Africa, e prendere pieno possesso delle materie prime senza questo elemento di disturbo che è la popolazione.
Dunque io vorrei capire, anche da grazie a Andrew Spannaus, al suo prezioso aiuto, prezioso come quello di Diana Gorini, ma tutta questa serie di indizi potrebbe costituire una prova? La prova che si vorrebbe andare davvero verso il governo unico mondiale. È davvero così, o è la solita esagerazione, il solito allarmismo dei complottisti, dei cospirazionisti, come sono stato anch'io definito da questo punto di vista? Che cosa ne pensate, Andrew Spannaus?
Governo mondiale... Bisogna decidere cosa si intende. In un certo senso in Europa siamo già, come abbiamo detto, in una dittatura.
Ecco, prendiamo anche Van Rompuy, presidente dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy, che, come dico sempre, voti presi per sovranità popolare zero, anzi sotto zero, manco il suo probabilmente, e dice bisogna che le nazioni cedano ulteriormente sovranità nazionale all'Unione Europea, alle sue istituzioni. Quindi c'è davvero questo disegno?
C'è senz'altro il disegno di togliere la sovranità completamente, questo l'abbiamo visto ed è detto pubblicamente, come dice Van Rompuy, come lo dicono altri in questo periodo di crisi, cioè che permettere alla popolazione di votare, di decidere quello che dovrebbero fare i loro rappresentanti politici è inaccettabile, perché non faranno mai quello che serve per salvare il sistema di questi signori. Quindi una un governo mondiale, si riferisce essenzialmente a quello che abbiamo visto con l'impero britannico per 200 anni, cioè un impero dove c'è un'elite, un piccolissimo elite che decide le sorti del mondo, poi si lascia l'autonomia locale, senz'altro come hanno fatto tutti i grandi imperi, però se noi vediamo quello che ha sempre fatto l'Unione Europea, per esempio, è di promuovere più autonomia locale in alcune materie e poi prendersi le materie più forti a livello sovranazionale. Allora, i signori come il principe Filippo hanno una visione molto chiara di come dovrebbe andare un mondo di questo tipo. Nella loro visione è che la stragrande maggioranza della popolazione, quelli che rimangono in vita dopo i virus o quant'altro, no, vivranno come del bestiame e non devono dare disturbo al piccolo elite. E quindi per questo loro sono disposti a rischiare la guerra mondiale, come hanno fatto altre volte, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Sono disposti a rischiare questo e anche promuoverlo in alcuni casi, se significa mantenere il proprio potere. Adesso, di nuovo, possiamo vedere molto chiaramente quali sono i contorni di un progetto di questo tipo nelle parole già dei politici che parlano, quindi non dobbiamo andare a scovare cose troppo segrete. Oggi, se le nazioni non hanno la possibilità di autodeterminarsi, significa che bisogna cambiare e riprendersi questa possibilità.
Certo è che finché si resta legati alla logica del pagamento degli interessi sui debiti pubblici, se si resta ancorati a quella logica finanziaria, chiamiamola così, e non si ritorna ad un'economia, non si avrà mai questo ritorno a questa riappropriazione alla sovranità nazionale. Liliana Gorini, che ne pensa?
Assolutamente no, ed è tempo, anche rispondendo sempre se ancora collegata,
sì,
certo. All'ascoltatrice anziana di prima, è tempo di cominciare a parlare invece che di euro e di valute e di denaro, di politica economica e di credito e di grandi progetti. Secondo me la popolazione è terrorizzata proprio da questa situazione kafkiana in cui ci troviamo adesso, in cui sembra che chiunque abbia una pensione, uno stipendio e un livello di vita umano stia minacciando l'euro con la sua stessa vita, con la sua stessa esistenza. Quindi bisogna dare una prospettiva positiva, bisogna cominciare a pensare, come ai tempi di Mattei, a grandi progetti, per esempio Transacqua, un progetto in cui l'Italia potrebbe fare molto per migliorare la situazione economica in Africa e anche per trovare e creare posti di lavoro da noi. Ci sono tantissimi progetti, il progetto Nawapa negli Stati Uniti per sistemare le acque, che potrebbero rilanciare l'economia reale, di cui non si parla perché c'è questa ossessione sui sacrifici, sul salvare l'euro. È chiaro che bisogna cambiare proprio mentalità e forse il crollo dell'euro imporrebbe questo cambiamento, perché ci costringerebbe a ricominciare a pensare in termini non solo di sovranità economica nazionale, ma anche di progetti in cui lo Stato sia coinvolto e in cui i cittadini ritrovino un senso di missione. Soprattutto i giovani devono ritrovare un senso di missione, di fare qualcosa per il futuro, per le future generazioni, che non sia, per carità, salvare l'euro. Questa non è una missione per le prossime generazioni, perché tanto andrà a gambe all'aria comunque.
Io mi sono permesso, tra l'altro, qualche settimana fa, di rileggere anche ai nostri ascoltatori l'appendice agli atti della conferenza sull'esempio storico di Enrico Mattei, che voi teneste nel 1992 per parlare della figura di Enrico Mattei. E quando parlavate del saccheggio di un'economia nazionale, questi dati nel 92 si sono rivelati davvero, davvero attuali, perché alla fine le cose sono andate così. Ma quindi c'è proprio questa strategia di voler avvocare. Viene quasi da pensare che, insomma, le banche siano esse stesse strumento di qualcuno che vuole davvero indirizzare il mondo verso un preciso obiettivo, che non abbiamo ancora capito. È così?
Se ricordiamo nel 92 quello che successe in Italia, all'Italia, e in Italia fu la riunione del Britannia, la famosa riunione sul Panfilo Reale inglese, con i grandi player, i grandi attori della City di Londra, e quindi in prospettiva c'era la privatizzazione dell'industria di Stato italiano, quindi che poi successe. È successe perché si disse che bisognava modernizzare il paese per poter entrare nell'euro. No, quindi quello che penso che la figura di Mattei sia fondamentale, perché sappiamo che Mattei faceva paura, faceva molto paura a questa oligarchia mondiale, perché l'Italia era uscita dal ruolo predefinito da parte degli inglesi, soprattutto come un paese di secondo rango. E questo è successo perché ci fu una grande mobilitazione, una decisione di sviluppare l'economia reale. Quello che sarebbe successo dopo era evidente, e l'abbiamo detto noi nel 92, appunto sia in quella conferenza e dopo, con tutte le misure che sono state prese negli anni 90, e lo vediamo oggi in una nuova fase che sarà peggio ancora. Quindi, di nuovo, non è un segreto le conseguenze di una politica di questo tipo.
Ecco, seguendo tra l'altro gli atti della conferenza del 92, voi già denunciavate il fatto che nel 1991-92 qualche politico italiano, avete citato per esempio l'allora ministro del Tesoro Barucci, si era rivolto davvero a grandi banche americane o a grandi banche europee come la Banca Warburg per poter utilizzare in qualità di advisor per valutare quanto potessero essere stimati i gioielli di Stato di allora, che poi sono stati venduti su Britannia. Ma la cosa interessante era che il nodo principale dove svolgere le operazioni a livello finanziario, io sinceramente non lo sapevo, era la City di Londra, e che da lì venne appunto questa indicazione dicendo: guardate che voi in Italia siete troppo piccoli per fare operazioni di questo genere. Ecco, è stato lì che forse una parte degli attori di allora, come ad esempio Mario Draghi, si guadagnarono l'ingresso nel gotha del mondo che conta svolgendo queste determinate operazioni. Andò così probabilmente, che ne pensa?
Assolutamente sì, infatti Draghi era sul Britannia e abbiamo visto che carriera ha fatto, è arrivato a capo della BCE ed era stato scelto dall'oligarchia britannica come il portavoce di questi interessi finanziari, e si è comportato così da allora, ha continuato a comportarsi così quando era alla Banca d'Italia, e infatti adesso siamo al Britannia 2, cioè alla nuova strategia delle dismissioni, come le chiamano, che il nome più corretto sarebbe svendita del patrimonio di Stato, ed è una prosecuzione di quella strategia che era iniziata sul panfilo della regina Elisabetta. Ricordiamo che il Britannia è il panfilo della regina Elisabetta a largo di Civitavecchia, quindi sicuramente la City di Londra, così come ha un ruolo nella speculazione per esempio sul mercato spot del petrolio, cioè quando c'è un attacco speculativo bisogna guardare anche lì, non ci si può limitare a Wall Street, anzi Wall Street è un po' la succursale.
Quindi noi oggi stiamo assistendo comunque anche a un ulteriore rincaro della bolletta energetica, prezzo del petrolio, prezzo dei carburanti. Voi in quegli atti avevate evidenziato questo ragionamento importante: aumentare, convincere l'OPEC, persuadere l'OPEC ad aumentare il prezzo del petrolio del 400% per incassare i dollari che giravano per tutto il pianeta. Era una strategia che potrebbe ripresentarsi ancora oggi e dare i frutti che diede negli anni 70, Liliana Gorini, Andrew Stenhouse.
Assolutamente sì, la Russia l'ha riproposta recentemente quando ci fu l'aumento a dismisura del prezzo del petrolio dovuto proprio alla speculazione, propose di ricominciare con gli accordi diretti con i paesi produttori, che
era quello che voleva fare Mattei alla fine.
Esatto,
sì.
In fondo era la politica di Mattei, però è una politica che ha senso anche dal punto di vista degli Stati Uniti e di qualunque altro paese che non voglia pagare il doppio di quello che costa il petrolio, perché siamo arrivati a questo, ed è una cosa che raccomanderei caldamente. In un certo senso era stata fatta dal precedente governo prendendo accordi diretti con la Russia per esempio
e con la Libia.
Esatto, e sicuramente è una strada.
Posso allargare anche il discorso? Credo che anche l'allora governatore della Carinzia, Jörg Haider, fece una roba del genere, scusate il termine gergale, ma insomma credo che concluse accordi addirittura con Saddam Hussein per forniture per la Carinzia di petrolio, quindi si agì anche lì in battuta diretta. È una cosa che vi risulta, potrebbe essere vero. Cioè, che poi sono le logiche di mercato, un imprenditore cerca sempre la soluzione più vantaggiosa a livello qualità-prezzo, sì, che è diverso da un ragionamento di tipo finanziario, credo.
Sì, assolutamente, beh, queste sono cose che i governi fanno, sì. Magari non le pubblicizzano, ma le fanno, ed è ha senso cercare di avere dei rapporti. Insomma, non tutti i paesi sono in cui abbiamo questi rapporti commerciali sono magari il preferito dal punto di vista della democrazia, però è chiaro che Mattei aveva nei confronti di questi paesi un atteggiamento molto giusto, che era quello di offrire intanto il 50% invece del 25% come facevano le sette sorelle, ma anche di promuovere lo sviluppo economico in questi paesi, che è l'unica garanzia per una vera democrazia. Quindi se c'è lo sviluppo economico seguirà anche la democrazia.
Per evitare anche che queste persone, che questi cittadini migrino verso altri lidi.
Esatto, e avremo anche meno problemi di migrazioni che vanno risolti in loco. Non possiamo pensare di mettere il filo spinato intorno a noi. Possiamo sperare con questi grandi progetti, tipo quelli che citavo prima in Africa, di ridurre il flusso migratorio e di sviluppare questi paesi, cosa che tra l'altro conviene anche a noi, perché ci crea lavoro, ci crea esportazione, ci crea la possibilità appunto di realizzare grandi progetti infrastrutturali.
Allora, io vi ringrazio perché il tempo è davvero tiranno, ma torneremo settimana prossima a parlare ancora di queste tematiche, perché il lavoro è davvero ampio. Anzi, vi invito a venire in studio se avrete del tempo, siete sempre i benvenuti. Andrew Spenhouse e Liliana Gorini, quando volete venite qui settimana prossima, poi ci organizzeremo. Grazie ancora per la vostra presenza, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buonasera.
Grazie a Andrew Spenhouse e Liliana Gorini di Movisol, Movimento Solidarietà e Diritti Civili, movimento che fa riferimento all'economista statunitense Lyndon LaRouche.